Mio padre, con difficoltà, nascondendo la sua soddisfazione, disse: è arrivata seconda. Anch'io, all'epoca del mio concorso, arrivai secondo.
Mia madre si chetò immediatamente, io me lo ricordo ancora. Si zittì perché capì che suo marito era felice e io avevo vinto.
Storie di studentesse e di attrici, in una puntata che si intitola Grazie lo stesso.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Finalmente è arrivato il giorno in cui mi sono detta: sì, lo faccio. Insomma, lasciando i preamboli, Matteo, ti dico questo: sto per scriverti una storia il cui titolo mi piacerebbe fosse Grazie papà e scusami per la mia incomprensione. Questa è un pezzo della lunga mail che ci ha mandato Gabriella introducendo la sua lunga storia, quindi lo dico con anticipo, lo dico a voi, poi lo dirò anche a lei, lei già lo sa. Abbiamo dovuto in questo caso non accorciarla come delle volte accade, no? Magari la storia dura 3-4 pagine e quindi riusciamo a prendere qua, a prendere là e la storia sta comunque in piedi e ha tutto il suo senso. In questo caso, nella storia di Gabriele, erano veramente, credo, una dozzina di pagine, che sono tante, sono troppe, vi chiediamo sempre almeno un paio di pagine, quindi quello che abbiamo fatto è fare una selezione, cioè prendere un pezzo di quel racconto. Chiederemo quindi di integrare poi a lei durante la chiacchierata al telefono che cosa manca. È la storia di una giovane donna che ha un padre e una madre che sono una padre e una madre molto importanti. Entrambi hanno studiato alla scuola normale di Pisa, vivono a Pisa, lui è un insegnante della scuola normale di Pisa, lei riesce a entrare alla scuola normale di Pisa, troverà un fidanzato, se ne innamorerà e poi succederà quello che accade sempre nella vita di tutti, e lei ce lo racconterà meglio di così. E poi prenderemo un pezzo di una storia che abbiamo trovato sul New York Times, che è la storia di una giovane donna che fa l'attrice, che è rimasta delusa da un'amicizia, è rimasta delusa da un quello che negli Stati Uniti si chiama un date, cioè nemmeno un fidanzato, insomma una persona che frequenta, ed è stata delusa dal suo lavoro. Il lavoro degli attori è quello spesso e volentieri di sentirsi dire dei no quando va bene, quando va male neanche quelli, semplicemente ti dicono grazie, le faremo sapere qualcosa e poi proprio non si fanno sentire, e lì devo dire delle volte è peggio. Insomma, la puntata di oggi racconta queste due storie e si intitola Grazie lo stesso. Benvenuti. Mio padre si trasferì dalla Sicilia a Pisa all'età di 18 anni per frequentare la scuola normale di Pisa. Come si sa, Pisa è attraversata da un fiume, l'Arno, che scorre proprio nel mezzo della città. Ebbene, pare che quando papà arrivò sul ponte di mezzo, si sia affacciato sul fiume e abbia osservato la corrente. Non riuscendo a raccapezzarsi su dove si trovasse, pare che abbia chiesto ad un passante dove si dirigesse il fiume e da che parte fosse il mare. Il passante, pensando che lo prendesse in giro, pare che l'abbia mandata a quel paese. Soprassiedo al racconto di quanto deve essere stato pesante il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Tra l'altro di quelle vicende ne so anche poco, sia da mia madre che da mio padre. Devono aver sofferto ambedue, e molto. So solo che mio padre, allievo del matematico professor Leonida Tonelli, in periodo di guerra fu anche vice direttore della normale, anche se lui né l'ha mai detto né lo ha mai raccontato. Insomma, era una grande mente intelligente. E non solo, era una gran bella persona. Questo lo posso affermare anche grazie ad alcuni allievi suoi che nel tempo ho conosciuto e con i quali ho intrattenuto conversazioni sulla sua figura. Si narra però anche che mio padre facesse paura. E anche a me ne faceva da bambina. Quando tornavamo a casa dalla scuola e si pranzava insieme, tipiche erano domande: che cosa hai fatto a scuola? Oppure: che voto hai preso? Se noi dicevamo il voto, che so, ho preso 8, la risposta era: chi ha preso più di te? E se la risposta era affermativa, vale a dire che c'era stato qualcuno che aveva preso più di noi, lui chiedeva immancabilmente: perché non hai preso lo stesso voto anche tu? E noi ovviamente restavamo senza risposta.
Io ero innamorata di mio padre, però ero timida e non glielo riuscivo a dire. E quindi il rapporto con mio padre è stato sempre silenzioso, nel senso che io da piccolina non glielo dicevo mai, papà ti voglio bene, queste cose qui no, però mi rendevo conto che avevamo un rapporto, io lo sentivo, il fatto che mio padre mi guardava con un occhio particolare, io me lo rendevo conto, e questa cosa mi dava sollievo, diciamo. Era poi severo con tutti, anche con me, non ti credere, però io ero quella che corrispondevo di più alle aspettative di mio padre.
Mia madre è stata un allieva di mio padre quando lui era assistente alla cattedra di matematica dell'Università di Pisa. Tra loro due c'erano ben 13 anni di differenza. Quando si sono sposati, lui aveva 36 anni, mia madre 23. Se anche non so come si sono conosciuti, so per certo che si amavano. Le ho visti litigare certamente, ma sempre nel rispetto reciproco, come capirete nel seguito del racconto che vi sto facendo. Che dire ora? Una cosa, erano entrambi molto religiosi e cattolici credenti. Per questo siamo nati noi ben 6 figli, uno dopo l'altro in 10 anni. In realtà, se si considerano gli aborti spontanei avuti da mia madre, avremmo dovuto essere in 8. All'epoca non me ne rendevo conto del perché o del per come, avvertivo solo una sorta di lembo protettivo che a me arrivava da mio padre e a mia sorella da mia madre. Fin da piccolo io amavo mangiare e soprattutto tendevo ad ingrassare. I miei genitori allora giustamente mi iscrissero ad un corso di nuoto che frequentai per anni con grande piacere. Arrivando prima in una gara di nuoto amatoriale nello stile del dorso e soprattutto avendo proposto il mio insegnante ai miei di introdurmi nel nuoto agonistico, stante la mia bravura, ci fu una seduta di famiglia. I miei si confrontarono con me e mi dissero in poche parole: «Noi siamo contenti che tu sia così brava, ma l'anno prossimo dovrai affrontare il liceo e, stante gli impegni di studio, non vorremmo che tu fossi distratta dallo sport». Io ricordo che ero a letto, era sera, non sapevo che dire e, ad essere sincera, un pochino le gare mi spaventavano. Perciò non dissi niente e semplicemente annuì. Da quel momento cessai l'allenamento. E che successe? Nel giro di un anno, in primo liceo, ingrassai di 12 kg. Me ne resi conto alla fine della scuola, quando, chiamata per un'interrogazione, scorsi due compagni a ridere del mio sedere. Detto fatto, da quel giorno smisi di mangiare e soprattutto mi interessai a capire che cosa faceva ingrassare. Ovviamente iniziai a dimagrire e lì per lì i miei non se ne resero conto, anzi ne erano contenti. D'altra parte eravamo ben 6 figli e loro lavoravano tanto, noi eravamo ormai adolescenti e quindi era facile perdere di vista la situazione. E poi, come descritto bene sui testi, le anoressiche si impegnano molto e io ero diventata bravissima a scuola, quasi la media del 9 avevo. Quindi perché i miei genitori avrebbero dovuto preoccuparsi? Se ne accorse però una mia insegnante, quella di disegno. Mio padre sapeva che da grande io avrei voluto diventare un medico. Da sempre il mio pensiero intimo è stato quello, e lo è tuttora, che vale la pena di vivere se sei di aiuto anche agli altri. Per questo volevo fare gli studi di medicina. Così un giorno, tornando dall'università di Pisa, capitò, come per caso, che mio padre entrasse nello studio. Io me ne meravigliai. Cosa cavolo ci faceva lì, nel mio studio, mio papà? L'educazione dei figli era per prassi affidata a mia madre. In breve, Vinsi il concorso ed entrai alla scuola normale. La notizia mio padre la ebbe da una telefonata di non so quale collega. Forse mia madre mi aveva sottovalutata, forse non pensava che io vincessi. Fatto sta che quando mio padre, a seguito della telefonata, disse ad alta voce in mezzo a tutti noi che io avevo vinto il concorso alla scuola normale di Pisa, mia madre se ne uscì in escandescenze. Non avrebbe ammesso che una figlia di 18 anni, ero un anno avanti a scuola, se ne andasse a dormire fuori casa. Ricordo che mio padre, con difficoltà, stava invece nascondendo la sua intima soddisfazione e disse: «È arrivata seconda. Anch'io all'epoca del mio concorso arrivai secondo». A quelle parole mia madre si zittì. Non voleva contraddire il marito, così evidentemente entusiasta del risultato della figlia. Fu così che ebbi la possibilità di frequentare la Scuola Normale Superiore di Pisa.
Ai tempi miei era una scuola meravigliosa, e te lo dico meravigliosa perché? Perché sì, c'era da studiare e questo andava fatto. Però quando avevi tempo libero e avevi gli amici intorno, io mi ricordo che ho fatto amicizia con tanti ingegneri, alcuni di loro suonavano la chitarra, si facevano concerti, si giocava a carte la sera. Poi quando c'era da studiare, per l'amor di Dio, tutti chiusi a studiare. Però quando avevamo fatto gli esami, sono andata a fare il bagno a mezzanotte a Marina la prima volta con una macchina di uno di loro, che si fece una grande, perché avevamo tutti passato l'esame, e quindi si fece una gran festa andando a fare il bagno a Marina di Pisa tutti insieme a mezzanotte.
Nel giro di poco tempo mi fidanzai con un giovane studente di medicina della scuola normale. Faceva l'ultimo anno e si stava per laureare, si chiamava Sergio. Nel frattempo, tra studenti della scuola normale e non, mi ero costruita un bel gruzzolo di amici con cui passavamo il tempo con serenità e anche libertà. Un amico siciliano, Mimmo, di Messina, ebbe l'idea quell'estate di invitarci tutti a casa sua per passare 15 giorni di vacanza. Sua madre aveva organizzato così le nostre ferie. Le femmine del gruppo avrebbero dormito a casa sua, i maschi avrebbero potuto usufruire dell'appartamento del piano di sopra, che era al momento sfitto, in cui lei avrebbe predisposto un numero di materassi pari a quello dei ragazzi. Non senza preoccupazione, con il mio fidanzato andammo a pranzo la domenica successiva per comunicare ai miei le nostre intenzioni sulla vacanza. Mia mamma ne uscì con urla tremende, con i improperi su cosa avrebbero pensato le sue sorelle, i vicini e così via. Fu tale tanto impetuosa la sua reazione che io avvicinai il mio fidanzato Sergio e sottovoce gli dissi: «La reazione di mamma è troppo furibonda, vai tu in Sicilia da Mimmo, io rimango qui». Mio padre nel frattempo se n'era tornato nel suo studio. Udì la porta dello studio di mio padre che si apriva e lui che chiamava: «Gabriella, vieni un attimo qui». Andai. Appena entrata, chiuse la porta e mi disse testuali parole: «Io mi fido di te e mi fido di Sergio. Per me puoi andare in capo al mondo».
You who are on the road must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh, and know they love you.
Si intitola Teach Your Children, questo brano di Crosby, Still, Nash & Young, per chiusare la storia che ci ha mandato Gabriella, da cui vogliamo sapere ovviamente molte più cose. Pronto, ciao Gabriella, buongiorno.
Buongiorno Matteo, buongiorno.
Come stai?
Bene, devo dire che non mi posso lamentare.
Fantastico. Senti, in questo momento tu sei in pensione, giusto? Hai finito, diciamo, la tua parte
pensione,
professionale.
Sì, ho finito la mia attività.
Cosa hai fatto nella vita?
Io ho fatto il medico di direzione sanitaria. sanitaria. Ho fatto prima il ricercatore epidemiologo statistico, però l'ho fatto per l'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, infatti ho partecipato alla riforma sia del 78, sono vecchietta, sia del 78 che del 92.
Okay.
Poi ero ricercatrice, poi non avendo spazio di carriera nella ricerca e volendo crescere, sono passata alla direzione sanitaria, sono stata direttrice sanitaria dell'Istituto Stella Maris, non so se l'hai sentito mai nominare.
No.
È un istituto di neuropsichiatria infantile, un IRCS.
Ah, ho capito. Beh, insomma, non possiamo lamentarci da un punto di vista professionale, direi, Gabriella, hai fatto tante cose belle.
No, da un punto di vista professionale io ero molto appassionata del mio lavoro prima che vi diventasse così burocratico. Poi è diventata molta burocrazia ora il mio mestiere, non è un bel mestiere, cioè a me no, non è così più affascinante. Prima si trattava di organizzare l'ospedale e tutto, ora è diventata molta burocrazia.
Senti Gabriella, facendo un passo indietro per parlare della scuola normale di Pisa, no? Per non dare per scontato che tutti sappiano che cos'è, ci racconti che cos'è e perché è così prestigiosa in Italia e non solo in Italia la normale di Pisa?
Senti, la normale di Pisa non so se tutti sanno che è stata fondata da Napoleone.
Ok, è uno.
All'epoca di Napoleone. Ed è una scuola a cui si accede tramite concorso nazionale. Fai conto che in genere per ogni corso di laurea ci sono 4-5 posti, non di più.
Ok.
E dipende dai finanziamenti che dà lo Stato.
Però appunto è una delle, forse delle scuole, forse la scuola più prestigiosa che c'è nel nostro paese.
Sì, credo che ne abbiano fatto una filiale a questo punto a Napoli.
Ok. Senti Gabriella, la tua storia è una storia bellissima, lo dicevo in apertura, lo ripeto anche a te, era molto lunga, quindi noi abbiamo dovuto fare una selezione, ahimè, della storia che ci hai mandato, però speriamo di aver reso omaggio alla figura, al tuo racconto, alla figura del tuo papà e della tua mamma. C'è però una cosa che so che tu, insomma, a cui tu tieni molto, perché la storia che tu ci hai mandato, tu stessa dici, mi piacerebbe intitolarla "Grazie papà e scusami per la mia incomprensione". Il grazie è tutto chiaro nella storia che ci hai raccontato. C'è però una parte, che è quella che tu definisci dell'incomprensione, che riguarda la parte finale della sua vita, che so che tu vuoi comunque raccontarci, giusto?
È la parte in cui lui si è ammalato e io, forse perché ero troppo giovane, mi sono spaventata della sua malattia, per cui mi sono un po' allontanata da lui, e questo è quello che mi è dispiaciuto di più.
In che modo ti sei allontanata?
E non venivo più, perché io stavo a Pisa, a quel punto mi ero sposata a Pisa, avevo le due bambine, lui si stava progressivamente stava perdendo proprio cognizione, aveva un deficit cognitivo progressivo. Mm-hmm. E la cosa, proprio il trauma più grosso, era quando io andavo a casa la domenica. Prima ci andavo tutte le domeniche, poi ho cominciato a tardare, perché quando io arrivavo chiamava Gabriella mia figlia Anna, che effettivamente somigliava tutta a me, ma a me questa cosa mi dava una filettata nella pancia, vedere che mio padre non mi riconosceva e chiamava mia figlia col mio nome.
Ho capito.
Questa cosa mi faceva fortemente male.
Chiaro.
Questa è una delle parti. L'ultima parte è quella che, tra l'altro, io non ho mai raccontato a nessuno, e che quando io mi alzai quel 4 gennaio dal letto e andai a visitarlo, mi resi conto che mancava poco alla morte, perché aveva il respiro affannato, un respiro tipico, i medici lo conoscono, che è il respiro di Chain Stokes. E io, invece di stare lì affiancarlo, aspettare che morisse, sono scappata con la scusa che effettivamente dovevo prendere i vestiti a Pisa. Però potevo aspettare, potevo rimanere lì e poi casomai in serata andarci. Invece sono scappata. E questa cosa, tra l'altro, sappi che non credo lo sappia né il mio ex marito né le mie figlie.
Okay.
Non credo, la prima volta che lo racconto, perché è la prima volta che in vecchiaia riesco con coraggio a entrare dentro questa storia che mi ha sempre turbato, ma sempre, perché il legame con mio padre, anche se eravamo tutte e due timidi, perché eravamo due persone timide, però io lo sentivo che mi proteggeva, e questa cosa mi dava forza proprio nei momenti, arrivava nei momenti clou della mia vita in cui ero più in difficoltà con mia madre, arrivava lui senza litigare con la moglie, perché riuscivo sempre a non litigarci. Diceva alcune frasi e mia madre si tirava indietro. Bastava che lui entrasse nel gioco e dicesse qualcosa, allora mia madre si fermava. E questa cosa io la sentivo fortemente e lo ringraziavo dentro di me in una maniera notevole.
Beh, c'è la storia che c'è, nella storia che ci ha malato ci sono almeno due momenti in cui questa cosa è molto chiara, quando lui ti dice ad esempio: io mi fido di te, mi fido di Sergio, per me puoi andare in capo al mondo. Insomma, era chiaro che lui con una frase battezzava la situazione, e appunto come racconti poi la tua mamma andava un pochettino di conseguenza. Io ti ringrazio molto per averci mandato questa storia, Gabriella, per avercela anche raccontata adesso in questo modo. Io credo che ognuno di noi fa un po' quello che può e fa quello che riesce nei momenti, soprattutto nei momenti difficili. Non sappiamo mai come reagiamo a certe situazioni, e soprattutto in contesti come quello, no? Ci sono persone che se ne vanno, ci sono persone che restano. So che tu lo ripeti più di una volta nel tuo racconto, che hai questo forte senso di colpa. Non so se magari aver raccontato questa storia può essere stato in qualche modo d'aiuto. Magari sì, magari no, però grazie per avercela mandata.
Mentre te parlavi io stavo pensando che questa cosa io l'ho fatta come sai quando fai la confessione, fai una penitenza. Questo racconto sì, è la mia penitenza.
Certo, Gabriella, io sappi che se hai voglia di mandarci qualche altra storia, a noi farà comunque piacere leggerla e raccontarla, e ti ringrazio per aver avuto la forza di mandarci questa qua.
Sì, ci è voluto parecchia forza, era più o meno 2 o 3 anni che lo pensavo, da quando ti conosco.
Davvero, le storie hanno questo enorme potere di creare dei circoli virtuosi, per cui storia chiama storia. Speriamo che abbia avuto senso per te, Gabriella. Grazie davvero, in bocca al lupo per tutto.
Grazie. Buon anno a voi tutti.
A presto. Grazie anche a te.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Sono Sly and the Family Stone che cantano Thank You, e ora lasciamo la parola ad Agnese Scappini.
La storia di Gabriella ci dà modo di accennare anche velocemente uno dei temi più importanti a mio avviso di quest'epoca, che è quello della genitorialità o della sua crisi. Nella storia di Gabriella osserviamo quanto importante sia nella crescita di una persona i desideri o il desiderio di coloro che la circondano o delle sue figure di riferimento. Oggi che questo equilibrio è particolarmente delicato e dove il genitore riesce faticosamente a rimanere nel rispetto della crescita del proprio figlio senza che il suo desiderio diventi schiacciante, oggi che il genitore mal tollera il fallimento di un figlio, a volte anche il suo successo. Ecco, la storia di Gabriella ci dimostra, nonostante le difficoltà, come sia importante per qualsiasi persona avere l'aspirazione di coloro che la amano o di coloro che vi sono intorno. C'era un grande analista che un giorno disse: i pazienti, come i nostri figli, hanno bisogno che noi desideriamo qualcosa rispetto a loro, così che il nostro desiderio possa farli crescere con una direzione che possono anche contrastare, ma che minimamente gli permette di avere appunto un indirizzo. Ecco, la storia di Gabriella mi ha fatto pensare a questa riflessione, cioè a quanto c'è bisogno che noi desideriamo per le persone che amiamo, sapendo però rimanere sempre nell'equilibrio giusto, che non le schiacci nel nostro desiderio, né che mortifichi il loro desiderio.
Matteo Caccia racconta.
La prima storia che vi abbiamo raccontato è una storia incentrata su un ringraziamento che sta tutto intorno al grazie, appunto, che Gabriella dice a suo papà. Noi vediamo tutta la sua storia, tutta la loro storia, e ora invece vi raccontiamo un'altra storia che sta intorno ad un grazie, ma è un ringraziamento diverso, forse il grazie meno sincero che si possa ricevere, quello che ci viene dato quando veniamo scartati per qualcosa, quel grazie lo stesso, avanti il prossimo. La storia l'abbiamo letta sul New York Times. State con noi. Il nostro primo appuntamento è iniziato in un'enoteca alla moda, bevendo rosé. Al bar successivo, mentre macinavamo musica di tendenza dei primi anni 2000, lui mi ha chiesto se volevo andare a casa con lui. Normalmente avrei rifiutato, inventando una scusa da brava ragazza, ma la combinazione di vino, musica e Los Angeles mi aveva reso più audace. A New York ero ai minimi storici, single, esaurita dalle audizioni e reduce da un litigio con la mia migliore amica. Ma questo soggiorno di un mese a Los Angeles mi sembrava un nuovo inizio. Così lo baciai e gli dissi: andiamo. Nel suo appartamento, mentre ci toglievamo i vestiti, mi sembrava di essere in un film. Le farfalle istantanee, il modo spontaneo in cui eravamo saltati da un bar all'altro, e tutto quello che volevo era essere in un film. Essere un'attrice è uno stato costante di mettersi in gioco, sperando di essere amati e sentendosi dire mille volte no, no, non sei adatto, no, a qualcun altro è più adatto. È come un appuntamento ma a pagamento, si spera, e senza sesso, anche se a volte il sesso c'è. All'epoca alloggiavo nella stanza degli ospiti della madre di un mio amico a Beverly Hills. Avevo appena affrontato una grossa rottura, un litigio con la mia migliore amica, che sembrava un tipo di dolore peggiore da quello amoroso. Perché per quasi 3 anni io e lei eravamo state un duo, una coppia. Abbiamo trascorso tante notti a sognare sketch comici, a complottare sulle cotte, a piangere per ragazzi stupidi che non ci ricambiavano e a progettare il nostro brillante futuro. All'inizio la rottura era stata lenta. Lei arrivò in ritardo al nostro spettacolo di stand-up comedy mensile che facevamo insieme, dopo una festa di compleanno a cui io non ero stata invitata. La fine invece è stata rapida. Mi ha scaricato via email. Si stava trasferendo e voleva una certa distanza. La nostra amicizia non ci rendeva più felici. Le ho scritto: spero che tu abbia un periodo incredibile a Los Angeles. Non ho dubbi che sarai fantastica, perché sei fantastica. E dicevo sul serio, anche se mi faceva molto male. Mesi dopo io volevo andarmene, volevo allontanarmi da New York e dalla sensazione di essere stata abbandonata. Los Angeles è una grande città e forse ci sarebbe stato abbastanza spazio anche per i miei di sogni. Sono un'attrice perché è questo che vorrei fare, anche se ho quasi 30 anni e la mia pagina IMDb è praticamente vuota. Io e questo ragazzo di cui parlavo all'inizio ci eravamo trovati su Raya. Raya è l'app di incontri per sole celebrità. Lui non era una celebrità e nemmeno io. Ma 2 DJ mi avevano segnalato e quindi ero potuta entrare nell'app. Hollywood è così, Hollywood è chi conosci, e io conoscevo 2 DJ. Su quella app si fa una presentazione per attirare gli incontri, scegliendo una dozzina di foto e una canzone che mette in risalto la propria personalità. Se c'è una cosa che gli uomini etero non sanno fare, sono le presentazioni, ma con lui no. Con una foto su pellicola e la canzone Summer Heights High, il suo profilo era il mio mix preferito, sexy e divertente. Una volta arrivato a Los Angeles, mi era bastata meno di una settimana per incontrare la mia ex migliore amica. Eravamo ad una festa in una casa piena di comici. Non sapevo che sarebbe stata lì e quando l'ho vista mi sono bloccata. Per fortuna la casa era abbastanza hollywoodiana da permetterci di ignorarci per 3 ore ai lati opposti di una enorme piscina. Ma quando me ne andai non potei evitarla senza passare per un'ospite ingrata, perché lei era in acqua accanto ai padroni di casa. Quindi li ringraziai per avermi ospitato e poi, rivolgendomi a lei, dissi: «È stato un piacere rivederti». «Anche per me», rispose lei. Recitammo alla grande quelle due battute. Io tornai nella mia stanza e piansi. Mi chiesi se lo avesse fatto anche lei. Intanto io e il mio nuovo ragazzo fissiamo il nostro secondo appuntamento in un locale dopo che io ho seguito un corso a pagamento con un direttore di casting. In bagno mi sono cambiata con un top più sexy e poi gli ho scritto dicendogli che non vedevo l'ora di vederlo. 20 minuti dopo il mio accompagnatore, o pseudo tale, mi ha scritto dicendomi che stavo uscendo dal lavoro. Tempismo perfetto, stavo per finire il mio cocktail. 15 minuti dopo arriva un altro messaggio. «Senti, quanto ti arrabbieresti se ti dicessi che voglio andare a casa a sballarmi e poi andarmene a letto?» Io gli mandai un messaggio in cui dicevo: «Sarei un po' arrabbiata, sono già qui». Ma non ero un po' arrabbiata, ero devastata. Avevo lasciato New York con la stupida speranza che forse un cambiamento avrebbe fatto accadere tutto. Avrebbe fatto accadere l'amore, avrebbe fatto accadere la carriera. Volevo essere scelta, almeno una volta. Quella volta, dopo un milione di imbarazzi, dopo aver detto a un ragazzo che ero emozionata di vederlo, avere pagato $200 per fare una scena di una serie televisiva davanti ad altri 20 aspiranti a un corso di casting. Ero esausta per aver messo tutto in gioco ed essere stata ancora rifiutata dagli sconosciuti, dagli appuntamenti di un'app e perfino dalla mia più cara amica. La mattina dopo ho ricominciato da capo. Ho continuato a frequentare appuntamenti sbagliati, audizioni e feste in case con piscina da cinema. Il caso, qualunque cosa sia, non è ancora successo. Sono tornata a casa a New York, ancora piena della mia stupida, bellissima speranza. Ci sono migliaia di no là fuori, ma dicono che basti un sì. E io so di valere un sì. Voglio qualcosa di più di un «grazie, il prossimo».
New York, I love you, but you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down. Like a rat in a cage, pulling minimum wage. New York, I love you, but you're bringing me down. You're safer and you're wasting my time. Our records all show you were filthy but fine. But they shuttered your stores when you opened the doors to the cops who were bored once they'd run out of crime. New York, you're perfect, oh please don't change a thing. Your mild billionaire mayor's now convinced he's a king. And so the boring collect, I mean all disrespect. In the neighborhood bars I'd once dreamt I would drink.
Loro sono gli LCD Sound System che cantano New York, I love you but you bring me down, cioè New York ti amo ma tu mi butti giù, insomma non mi fai così grande piacere. La storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata su Modern Love del New York Times. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale originale, la storia di Marco.
Allora, io sono Paolo Ruffini e c'è Federico Parlanti accanto a me.
Che?
Ecco, Federico Parlanti ha una particolarità, quale?
Un cromosoma in più.
C'ha semplicemente un cromosoma in più. Allora, seguiteci in questo boicottaggio, in questo sabotaggio di Radio 24 tutti i sabati a partire dalle ore 20 con Radio Up and Down. Paolo Ruffini, Federico Parlanti e uno dei due è down. Chi dei due?
Io.
Lo so, ma se ti indichi in radio non si vede. Vi aspettiamo sabato alle 20!
Matteo Caccia racconta.
Siamo come ogni giorno arrivati al momento della nostra storia seriale, che ve lo ricordo è la storia che ci ha raccontato, che ci ha mandato il nostro ascoltatore Marco e che ha elaborato il nostro Federico Bernocchi. Marco sta percorrendo in bici una gara davvero massacrante, è la Paris-Brest-Paris. Sono 1230 chilometri da fare in 90 ore. Dopo una crisi iniziale dovuta all'abbandono del suo caposquadra, Marco sembrava essersi ripreso, ma qui le cose cambiano molto velocemente. Ieri lo abbiamo lasciato a Ludoc, ancora a 150 chilometri da Brest. Marco è sfinito e anche se non dovrebbe, si è concesso 4 ore e mezza di sonno. Ora è pronto a ripartire. Ecco, ripartiamo con lui. Alle 4 del mattino, è martedì 18 agosto, l'aria è gelida, ma il freddo penetrante cala dalle colline insieme alla nebbia tra le 5 e le 7, fino al sorgere del sole, che nella mia mente equivale alla rinascita. La spossatezza è passata, lo sconforto un po' meno. La giornata sarà soleggiata e luminosa e per la prima volta riesco a cogliere la bellezza dei luoghi che attraverso. Capisco anche che la parola miracolo applicata alla macchina perfetta di cui siamo gestori non è priva di significato. Nonostante tutto sono rigenerato, ho la forza nei muscoli e desidero proseguire. È un miracolo, appunto. E quello che non riesco a fare io lo fa la gente del posto, che fornisce un supporto logistico e di vettovagliamento al prezzo di una stretta di mano, di una firma su un quaderno o di un'offerta libera.
La popolazione francese, soprattutto i bretoni, attendono questo evento con tanti giorni. È uno spettacolo pirotecnico per il popolo che vive nella campagna bretone, che si mette seduta nel proprio giardino, mangia all'aperto e vede passare dei ciclisti di tutte le razze, di tutti i colori. La gente fa gara per aiutarti, la gente quando ti vede in difficoltà ti soccorre, ti porta nella sua casa, ti dà da mangiare, ti dà da bere, ti parla, cerca di capire qual è la tua difficoltà. Ti mette a disposizione anche dei posti del tutto improvvisati, come è appunto un garage, che in quel momento però viene allestito a cambusa e punto di ristoro, che permette ad un ciclista di poter dormire anche mezz'ora al di fuori dei punti di ristoro.
Il profumo dell'oceano è a portata di olfatto, ma capisco che è frutto di una elaborazione mentale. Sono continuamente immerso in aree boschive fino alla stazione di Chartres-Plugère, alle 8.30, chilometro 525, mancano 90 km al mare. Mai desiderato così prepotentemente il mare, io chiamo i boschi e le montagne. Ma oggi, per uno scherzo del destino, se voglio raggiungere l'oceano, devo scalare una montagna.
Raggiungere il mare significa raggiungere la prima meta, raggiungere un posto dove probabilmente troverò delle temperature gradevoli, luce, un buon ristoro dove potrei dormire se dovessi averne bisogno, su un percorso che è totalmente dell'entroterra e rappresenta una meta intermedia ma estremamente importante. È il giro di boa.
Le colline del massiccio armoricano sono molto piacevoli da percorrere in prima mattinata con il sole radente che filtra tra i boschi di conifere. Raggiungo la vetta dell'Asperità Maggiore intorno alle 10 del mattino, avendo percorso l'ascesa prevalentemente sui pedali.
Pedalare sui pedali significa alzarsi dal sellino, significa spingere sui pedali senza poter avere il fulcro del bacino che si appoggia sul sellino. Questo permette di dare alla bicicletta una velocità superiore, ma comporta un esaurimento muscolare molto più precoce. Nel momento in cui io salgo su quel monte non sono in grado di stare seduto, sono costretto a stare in piedi perché ho difficoltà ad appoggiare i glutei sul sellino.
L'irritazione del soprassella è purtroppo in peggioramento, al punto tale che mi vedo costretto a scegliere tra efficienza muscolare delle gambe e integrità della cute nel punto di appoggio sul sellino. Da questo momento in poi pedalerò fino alla fine, circa 700 km, cercando ad ogni movimento il sempre più difficile compromesso tra agilità e spinta di un rapporto duro per alleviare il peso sulla sella. Brest è a sole 3 ore di strada e questo pensiero mi è sufficiente per elevare la concentrazione di endorfine fino a lenire il dolore. La strada di accesso alla città di Brest è infinita e costellata di saliscendi anche in doppia cifra, ma il miracolo si compie anche questa volta e dopo una curva cieca a destra appare lui, il ponte dell'Iroise, vessillo della cittadina marinara per noi ciclisti che non saremo mai in grado di raggiungere il ben più famoso faro.
Qua sono arrivato esattamente a metà. Brest è famosa da un punto di vista scenografico, architettonico per due elementi, il famoso faro di Brest e poi questo ponte molto bello da vedere ed è l'unica cosa che i ciclisti possono vedere quando raggiungono la cittadina perché il faro è al di fuori della città e mentre per raggiungere il punto di ristoro di Brest si passa a fianco a questo ponte e lì sa che è arrivato alla metà e questo è un momento molto importante. Sono pronto per la seconda parte del percorso, ma almeno la metà l'ho messa alle spalle.
If the sun refused to shine, still be loving you. When mountains crumble to the sea, there will still be you and me.
Sono i Led Zeppelin che cantano Thank You, brano con cui chiudiamo anche questa puntata di Storie di Filosofia Quotidiana. Io ringrazio moltissimo chi rende possibile questa puntata e questo programma, che sono Anita Panizza che scrive questo programma insieme a me, insieme a Federico Bernocchi. Grazie a Luca Micheli che sceglie i brani musicali, grazie a Paolino Corleoni che fa il sound design di tutto questo programma. Grazie a voi che continuate a mandarci le storie senza le quali questo programma non esisterebbe. Vi ricordo l'indirizzo email è sempre quello: matteocaccia@radio24.it. Bastano un paio di pagine. Noi ci facciamo un'intera puntata. La linea ora va al GR e noi ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!